Quindi in capitolo 6 Paolo continua un po', è un duro, no? Capitolo 5 non ha avuto pelle sulla lingua, e capitolo 6 ancora di più. Quasi tutto il capitolo 6 è una riprensione dei Corinzi per il loro atteggiamento verso il peccato in mezzo alla loro comunità. Paolo usa 6 volte in questo capitolo questa frase che troviamo all'inizio di versetto 2: non sapete voi. 6 volte viene usata questa frase: non sapete voi questo, non sapete voi quello. E in questo capitolo 6 non è che Paolo li riprende nel senso siete perdenti, non valete niente, però il modo in cui lui li riprende è che lui mette davanti a loro quello che loro dovrebbero essere. Lui dice: non sapete chi siete in Cristo, non sapete cosa siete in Cristo, cioè nel senso non sapete il privilegio che avete, non sapete quello che Cristo ha fatto per voi, non sapete l'alta chiamata che voi avete, non sapete che siete reale in Dio. E quindi un po' è una riprensione, ma in senso lui vuole aprire la loro visione per comprendere veramente quello che loro sono in Cristo come credenti. E vedendo questo un po' vergognarsi, o magari vedere, sì, se io sono un figlio di Dio, se io sono figlio del re, un reale, allora dovrei anche comportarmi in un modo reale, in un modo diverso. E quindi lui comincia, prima riprenderli per una questione giudiziaria. C'è qualcuno di voi che quando ha una questione contro un altro osa farlo giudicare da ingiusti invece dai santi? Quindi si vede che nella lettera di Chloe, della famiglia di Chloe a Paolo, era incluso non solo il fatto che c'era quell'uomo che era con la madrigna, ma anche il fatto che alcuni fratelli nella chiesa erano in litigio per qualcosa, alla fine una cretinata, e addirittura erano andati in tribunale davanti ai non credenti, un giudice pagano, per litigare, no? Per vedere chi aveva ragione. E quindi Paolo comincia e dice: non posso credere che voi che siete la famiglia di Dio non potete risolvere fra di voi queste cose. Dovete andare davanti a un non credente che non conosce Dio per avere la giustizia, o per conoscere la giustizia? E lui, qui in versetto 2, dice: non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo? Sapevate che noi credenti giudicheremo questo mondo? Al contrario di quello che è oggi. Oggi noi credenti siamo giudicati dal mondo, giusto? Come siamo giudicati? Mali, pazzi, fuori di testa, religiosi, no? Il mondo ci schernisce, ci prende in giro. Anche io prendevo in giro, quando ero alla scuola superiore, alcuni ragazzi, c'era un risveglio in una piccola comunità nella mia città, alcuni dei miei ex amici della mala vita si sono convertiti al Signore radicalmente, e nel mio cuore ero geloso di loro, ma con gli altri amici li prendevamo in giro, no? Noi dicevamo che ha messo il disco di Black Sabbath, perché ai miei tempi c'erano i dischi. E noi dicevamo, loro mettevano il Black Sabbath alla velocità di 78, ricordate 78, no? Black Sabbath. E quindi hanno messo Black Sabbath a 78 e hanno visto Dio. Era una stupida battuta, ma era un modo di disprezzare i credenti, dire sì, sono fuori di testa. Ma noi giudicheremo questo mondo, il mondo che oggi giudica noi. Paolo dice, voi non sapete, ma vi rendete conto che voi giudicherete questo mondo. Anche il Signore nel Vangelo di Matteo, guardiamoli un attimo, Matteo 19, Matteo 19, versetto 28. E Gesù disse allora, in verità vi dico che nella nuova creazione, quando il figlio dell'uomo siederà sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguito sederete sui 12 troni per giudicare le 12 tribù di Israele. Quindi anche il Signore qui dice le stesse cose agli apostoli. E Paolo dichiara a tutti noi credenti, non sapete voi sarete col Signore e voi giudicherete questo mondo. Non so, cioè, non so per voi la reazione, il sentimento, ma quando tu pensi su questo fatto, dici, wow, cioè, io sarò lì col Signore e tutto il mondo passerà e noi giudicheremo il mondo. Ma non solo questo. In versetto 3 lui dice la seconda volta, non sapete voi che noi giudicheremo gli angeli? Quanto più possiamo giudicare le cose di questa vita? Quindi non solo noi giudicheremo le persone di questo, gli umani, che hanno vissuto su questa terra, noi giudicheremo addirittura Satana e demoni. Nel libro di Giuda, prima di Apocalisse, versetto 14, ebbene per loro profetizzò anche Enoch, il settimo da Adamo, dicendo, ecco il Signore viene con le sue sante miriadi, per far giudizio contro tutti e per convincere tutti gli empi tra loro di tutte le loro opere di impietà che hanno commesso impiamente e tutte le parole offensive che gli empi peccatori hanno proferito contro di lui. Questo è più o meno come Apocalisse 19, quando dice che il Signore verrà con i santi, con noi. Paolo anche dice che ogni lingua e ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore. E sapete che anche Satana dovrà inginocchiarsi davanti al trono di Dio e confessare che Gesù, voi sapete cosa vuol dire Signore, padrone, colui che comanda. E noi credenti, noi giudicheremo anche questi angeli, così dice la parola di Dio. Comprendete Paolo cosa vuol tirar fuori da questi credenti? Dice, ma vi rendete conto cosa voi siete in Gesù? Cioè, che alta chiamata che voi avete? Cosa voi farete nell'eternità? E quindi, non so per voi, ma a me mi riempie di ah. Come si dice ah in italiano? Ah. Stupefatto. No, wow è un'esclamazione. Dire, mamma mia. E quindi Paolo vuole togliere gli occhi dei Corinzi da questo mondo, delle cose di questo mondo, e portarle in cielo, le cose celeste. E vuole farli guardare il privilegio che loro hanno come credenti, e vuole anche, vedremo, farli guardare quello che Cristo ha fatto per loro. Quindi lui dice, non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo? Non sapete voi che noi giudichiamo gli angeli? Se avete dunque delle cause giudiziarie per cose di questa vita, stabilite come giudici quelle che nella Chiesa sono i meno stimati. Io quando stavo pregando oggi pomeriggio ho detto, ma poi quando sceglievano i meno stimati, come sentivo il meno stimato? Come Craig, tu sei il meno stimato nella comunità di Feltre. Ah, grazie. No, giudicherai te, perché tu, fra tutti noi, tu sei il meno stimato. Cioè, oh! Ma quello che Paolo sta dicendo è che anche un credente nato 5 minuti fa potrebbe, cioè ha più discernimento di un pagano che non conosce il Signore. Dico questo per farvi vergogna. Così non c'è tra voi neppure un savio che nel vostro mezzo sia capace di pronunciare un giudizio tra i suoi fratelli? Il fratello invece chiama in giudizio il fratello e ciò davanti infedele. Quindi vergognatevi. Chiaramente per noi come credenti, noi non siamo permessi di portare un altro cristiano davanti in tribunale. Per una causa, in italiano ci sono due...
Civile, penale.
Esatto, civile. Noi non siamo, non è permesso a noi di portare un altro credente davanti al tribunale in una causa civile. Penale è un'altra cosa, per poi lo Stato che porta davanti o no. Non vuol dire che noi non possiamo fare causa contro un non credente. Possiamo. Ma fra noi credenti, Paolo dice, scusate, voi, cioè voi siete figli di Dio. Voi giudicherete il mondo, voi giudicherete gli angeli, voi non potete fra di voi sistemare una piccola questione? E portate, cioè portate tipo la biancheria sporca della chiesa davanti a un non credente, così si metteranno, poh, guarda questi qua di Feltre, no? Neanche, no, stanno litigando per un microfono, chi è padrone del microfono della chiesa? Non so se avete visto in questi giorni, mi sembra sono gli ortodossi, avete visto quello che è accaduto a Gerusalemme qualche giorno fa? Ah, erano i russi e...
Boxing.
E nella chiesa là del sepolcro, mi sembra, perché ognuno ha suo spazio, ognuno ha suo tempo. Beh, non so, una partita ha preso, no, tipo la porta segna libro, non so cosa era il problema. Rano, sono accavalati un quarto d'ora nel tempio dell'altro, ora hanno preso qualcosa, mi sembra che hanno preso qualcosa che non era a loro parte di costruire, perché era separato, ognuno aveva comunque una cretinata, e si sono messi a dare pugni questi sacerdoti. Sì, sì, noi sappiamo che in ogni probabilità né uno né l'altro sono nati di nuovo figli di Dio, cioè sono solo persone religiose, però il mondo non sa questo. E io ho visto come il mondo faceva festa, no? Erano con, vedi questi cristiani. Ma che vergogna. C'è un luogo che dovrebbe onorare il Signore, no? Il chiesa del sepolcro. Credenti, ma pugni, no? Cioè, c'era un prete proprio un mal salvaggio, no? Tipo, cioè, sembrava una rista dei hooligans, no? Solo che avevano le tuniche, no, uno proprio che si è saltato sulla folla, proprio boh, boh, boh. E quindi magari a Corinto non era così esagerato, però Paolo dice, ma vergognatevi, cioè voi No, Gesù ha detto, il mondo riconoscerà che siete miei discepoli per quanto litigate fra uno e l'altro. Era questo che ha detto? Forse sbaglio, no? Cosa ha detto? Per l'amore che avete l'uno per l'altro, il mondo riconoscerà che siete miei discepoli. Solo da questo, da nessun'altra cosa. E infatti Paolo dice qua, e certamente già il male che abbiate tra di voi delle cause gli uni contro gli altri, perché non subite piuttosto un torto? Perché non patite piuttosto qualche danno? Voi invece fate torto e danno, e ciò a dei fratelli. E quindi Paolo dice, se un fratello, tu l'hai prestato un trapano, non te l'ha portato più? No, no, no. No, io lo dico perché io ho prestato delle attrezzature a alcuni fratelli e non me l'hanno portato più. No, di questa chiesa no ancora. Paolo dice, è meglio, cioè lascia perdere quella cosa. È meglio subire il danno, la perdita, che dare una brutta testimonianza al mondo. E io posso dire che anche il mio pastore lì in California, Chuck Smith, cioè tante volte lui, perché poi voi potete mangiare in una chiesa così grande, hanno la scuola biblica, hanno tanti, cioè la chiesa lì ha veramente tanta ricchezza, tanta struttura. E in questi anni che lavoro con la Calvary Chapel ho visto che alcuni hanno anche, sai, tipo cercato di fare causa, cercato di, e Chuck sempre, ma prendete tutto, cioè lui non ha litigato, ha subito il danno. In versetto 9, il terzo, non sapete voi? Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi ingannate, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né gli omosessuali, né i ladri, né gli avari, né ubriacone, né oltraggettore, né rapinatore erediteranno il regno di Dio. E quindi anche le chiese oggi che dicono che gli omosessuali sono fratelli, la Bibbia dice che non è così. Anche Primo Giovanni dice che uno che è nato da Dio non puoi perseverare nel peccato. Quindi uno che veramente ha conosciuto il Signore non puoi continuare in un stile di vita di peccato, perché Giovanni dice che quella persona è ingannato, non è veramente nato da Dio. Questo non vuol dire che un credente non pecca, perché anche Giovanni dice, se noi diciamo di non aver peccato, cosa dice? Inganniamo noi stessi, la verità non è in noi. Perché come credenti noi pecchiamo, giusto? Però come credenti, nostro stile di vita non è in peccato continuo, in continua ribellione contro Dio. E quindi Paolo dice, vuole farli rendere conto, guarda che dovete sapere che questi tipi di persone, se tu vivi continuamente in questi peccati, tu non entrerai nel regno di Dio. E secondo me sono passi molto attuali, perché vediamo le chiese, molte chiese protestanti, denominazione, va bene. E non voglio sempre battere su un omosessuale perché è solo un peccato, ci sono tanti peccati qua, però ormai non si vede differenza fra la Chiesa e il mondo. E Paolo qui in versetto 11, or tali eravate già alcuni di voi. E quindi vuole ricordarli, no? Cioè qui penso che Paolo vuole riportarli a quel momento che hanno conosciuto il Signore. Non è stato bello quel momento che abbiamo conosciuto il Signore? Io me lo ricordo come era ieri. Quel momento che ero indietro a casa mia, che ho veramente invocato il perdono di Dio. E ho sentito proprio come un miele caldo, no? La presenza di Dio coprirmi e come lavarmi. Cioè io sentivo lo Spirito Santo scendere su di me e tutto quel male che era dentro di me, cioè come essere lavato via. E ho pianto. E io penso che Paolo vuole ricordare anche i Corinzi nel momento in cui loro hanno conosciuto il Signore. Lui dice, ma tale eravate già alcuni di voi, voi eravate queste cose. Ma siete stati lavati, ma siete stati santificati. Voi sapete santificare vuol dire mettere da parte. Ma siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù e mediante lo Spirito del nostro Dio. Quindi vuole ricordare il momento in cui hanno conosciuto il Signore, vuole ricordare quello che Gesù ha fatto per loro. Guarda, Corinzi, Cristo ti ha lavato, ti ha separato da questo mondo, dal male dove eravate. Non solo questo, vi ha giustificati, vi ha reso giusti davanti a Dio, come non avete mai peccato davanti a Dio. Come in 2 Corinzi 5, dove è scritto che colui che non ha conosciuto peccato è diventato peccato finché noi diventassimo la giustizia di Dio in lui. Quando noi abbiamo creduto in Dio, c'è stato in Gesù, c'è stato questo scambio. Cristo ha preso su di sé i nostri peccati, la nostra condanna, l'ira di Dio che noi meritavamo. E noi per fede abbiamo ricevuto la sua giustizia, la sua accettazione dal Padre nella sua famiglia. E quindi Paolo vuole ricordare ai Corinzi, Cristo vi ha lavato, Cristo vi ha separato, Cristo vi ha giustificato davanti a Dio. Quindi camminate in modo degno di questo. Lui ha fatto tutto per voi. Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma non mi lascerò dominare da cosa alcuna. Quindi non so se chi ha letto il libro La Grazia Cambia Ogni Cosa. Chuck Smith parla proprio di questo fatto, no? L'etica cristiana. Che in realtà noi come cristiani noi non abbiamo neanche una regola. Noi non abbiamo legge, non abbiamo i 10 regole della Chiesa, non abbiamo, cioè non dobbiamo ubbidire i 10 comandamenti per essere salvati, noi siamo già salvati, noi siamo lavati, santificati e giustificati in Cristo, già. Noi abbiamo libertà, però Paolo dice stiamo attenti, non usiamo quella libertà perché non è utile. Per dire che noi credenti, se pecchiamo, non è che noi perdiamo la salvezza, poi ci pentiamo, poi riprendiamo la salvezza, poi pecchiamo e perdiamo la salvezza, poi confessiamo i nostri peccati e riprendiamo la salvezza. Pensavate che forse funzionava così? Io all'inizio pensavo che era così, devo confessare. All'inizio della mia conversione pensavo che funzionava in questo modo. No? Che perdevo la salvezza, di nuovo dovevo confessare. Quindi di nuovo ogni domenica andavo all'altare, perdonami. E il pentimento, non mi dovete fraintendere, il pentimento è una cosa bellissima che deve essere continua nella nostra vita. Però la nostra salvezza non è una cosa effimera e fragile. Mi ricordo quando ero nuovo credente, facevamo, anche quando ero nella terra, i primi anni, facevamo dei dibattiti, sai, teologici fra di noi. E allora tu mi vuoi dire se io faccio questo e poi muoio in quel momento, vado in paradiso? No? E facevamo tutte queste situazioni ipotetiche riguardo, ma se io faccio questo, se io faccio quello, perderò la salvezza. Ma adesso che sono tanti anni che cammino col Signore, perché Giacomo chiaramente dice che se noi manchiamo in solo una parte della legge, cosa dice Giacomo? Qualcuno si ricorda? Abbiamo mancato su tutto. Perché a volte noi abbiamo la nostra scala, no, dei peccati. Ma dire una piccola bugia non è così cattivo, no? Ma voglio dirvi che un essere umano che tutta la sua vita l'unico peccato che ha commesso è dire una piccola bugia, già tu sei squalificato per il paradiso. Già tu non puoi essere salvato. Solo una piccola bugia in tutta la tua vita. E quindi noi come credenti non abbiamo una lista di regole che dobbiamo seguire. Gesù veramente ci ha dato solo due, no? Amare il nostro Dio con tutto il nostro cuore, tutta la nostra mente e tutta l'anima nostra. E amare il prossimo come noi stessi. E lui dice, su queste due cose, tutta la legge, tutto il Vecchio Testamento, e se tu ubbidisci queste due cose, hai coperto già tutte le cose, perché l'amore è l'adempimento della legge. Ma Paolo dice, anche se ogni cosa è lecito, non ogni cosa è utile. E perciò anche in Ebrei lui dice, guardiamo là in capitolo 12, perché non riesco a citarlo liberamente. Versetto 1, Ebrei 12. Anche noi dunque, essendo circondati da un tale nuvolo di testimoni, deposto ogni peso il peccato che ci sta sempre attorno allattandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posto davanti. Quindi anche qui Paolo usa la figura di un corretore, no? Un atleta, che il peccato è una cosa che impedisce il suo correre. E quindi anche Paolo qui in Corinzi dice che ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa mi fa guadagnare, non è edificante, non è una cosa che mi aiuterà nel camminare. E anche se è vero che noi non perderemo la salvezza se pecchiamo, noi saremo impedite nel nostro modo di camminare e correre. Noi non sperimenteremo la pienezza di vita che Dio ha per noi. Sapete? Perché il piano di Dio è che sperimentiamo veramente la pienezza della sua vita. E quindi Paolo dice, ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma non mi lascerò dominare da cosa alcuna. Quindi in ognuno di noi come credente c'è questa battaglia fra la carne e lo spirito, giusto? Infatti domani noi fratelli, prima lo spirito e dopo la carne. C'è anche la pasta asciutta. E Paolo dice, io sono libero, ogni cosa mi è lecito, ma io non permetterò che i miei desideri sessuali che il mio appetito per mangiare, il bere vino o altre cose dominano la mia vita. Le vivande sono per il ventre e il ventre per le vivande, ma Dio distruggerà queste e quello. Il corpo però non è per la fornicazione, bensì per il Signore e il Signore per il corpo. Quindi Paolo dice che il corpo che noi conosciamo sarà distrutto, passerà, noi non avremo fame in cielo, non avremo il desiderio di desiderio sessuale in cielo. Anzi, Gesù ha detto non ci saranno più marito e moglie, saremo come angeli. Avremo nuovi corpi che saranno liberati, diciamo, delle cose terrestre. Però lo stesso Paolo dice, nostro corpo non è per la fornicazione, bensì per il Signore per il corpo. Ora Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi, per mezzo della sua potenza. Non sapete, quindi questa è la quarta volta, che i vostri corpi sono membri di Cristo. Prenderò io dunque le membre di Cristo per farne membri di una prostituta? Così non sia. Nella città di Corinto, nei tempi pagani c'era la prostituzione, era una parte della loro vecchia religione. C'erano prostituti proprio nel loro luogo di culto. E sembrerebbe che anche i corinzi, cioè nella chiesa c'era ancora tante di queste cose pagane. E Paolo voleva avvertirli, guarda, se voi vi unite con una prostituta, state unendo Cristo, perché Cristo è dentro di voi. Non sapete voi che i vostri corpi sono membri di Cristo? Prenderò io dunque le membre di Cristo per farne la membra di una prostituta? Così non sia. Non sapete voi che chi si unisce a una prostituta è uno stesso corpo con lei? I due, infatti, dice il Signore, diventeranno una stessa carne. E questo parla del matrimonio. Quindi noi comprendiamo che anche il rapporto sessuale nel matrimonio non è una cosa, perché il mondo dice fare l'amore, no? Parlano di, giusto? Per il mondo il sesso è una cosa fisica, è solo fisica. Ma Paolo ci sta dicendo che c'è un aspetto spirituale, anche questo. Perché il Signore è dentro di noi, è fisicamente dentro di noi? No. Spiritualmente lui è dentro di noi. E lui sta dicendo, se tu unisci il tuo corpo con una prostituta, cioè lo stai unendo spiritualmente il tempio di Cristo con un tempio di pagana. Infatti qui, ma chi si unisce al Signore è un stesso spirito con lui. Quindi anche qui vuole evocare nei Corinzi queste idee che, guarda che voi siete il tempio di Dio, cioè il Signore è dentro di voi. Non pensate che voi potete fare queste cose fisiche e non ha conseguenze spirituali nella vostra vita. Perché voi siete la sposa del Signore, voi sapete che noi siamo tutti, anche noi uomini, siamo fidanzati col Signore. Lui è il nostro sposo. E quindi come, cioè quanti di noi uomini vorremmo che la nostra futura moglie magari andava in giro con tutti gli uomini del paese? Qualcuno? Penso proprio di no. E quindi Paolo un po' anche questo ragionamento dice, dovete conservarvi per vostro marito. Fuggite la fornicazione, qualunque altro peccato che l'uomo commette è fuori dal corpo. Ma chi commette fornicazione pecca contro il suo proprio corpo. Non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio, e voi non appartenete a voi stessi. Infatti, siete stati comprati a caro prezzo. Quindi alla conclusione Paolo vuole portare i Corinzi alla croce e ricordare, guarda che Gesù ha dato la sua vita. Lui vi ha lavato, vi ha santificato, vi ha giustificato con il prezzo della propria vita. Comprendete quello che Lui ha fatto per voi? Voi, se siete figli di Dio, non appartenete a voi stessi. E questo è il problema di molti di noi credenti. Che sì, siamo nati di nuovo, però ancora vogliamo noi avere controllo sulla nostra vita. Vogliamo che il Signore ci salva, amen? No? E magari andiamo in giro e dice, Gesù è il mio Salvatore, sono salvato, alleluia. Sto andando verso la città celeste. Ma qui Paolo vuole anche farci rendere conto, guarda che voi siete stati comprati. Dio ti ha comprato, cioè quando tu hai ricevuto Cristo nella tua vita, Dio ha dato la vita di suo figlio per te, per riscattarti. E noi sappiamo biblicamente in tutto il Nuovo Testamento, quando parla della salvezza, il Redentore. Voi sapete, abbiamo anche spiegato cosa vuol dire il Redentore. Nel mercato dei schiavi, nei tempi dei Romani, uno andava a comprare un schiavo con il proprio denaro e redeemed. Redenteva?
Redimeva?
Dopo faremo un dibattito. Redeemed? No, nel passato. Redimeva. Ok. Giudicato. E quindi quel schiavo apparteneva a chi lo ha comprato. E con noi il Signore, cioè noi eravamo schiavi di Satana, no? Lui era il nostro proprietario, il nostro padrone, il peccato. Gesù con la propria vita ci ha redento, ci ha comprato dal mercato dei schiavi. E Lui poi ci ha detto, adesso sei libero. E della nostra propria volontà dobbiamo poi dire, Signore, metto l'ago nel mio orecchio, perché voglio essere tuo schiavo per sempre, voglio appartenere a te. Dio non ci costringerà. Ma Paolo anche noi vuole farci rendere conto che noi apparteniamo a Dio adesso. Tutte le aree della nostra vita, le nostre finanze, il nostro tempo, nostro affetto, tutto quello che è noi. Infatti siete stati comprati a caro prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito che appartengono a Dio. Quindi Dio dice, io ti ho comprato, Craig, tu appartieni a me. Sei d'accordo? È un po' come, oggi stavo un po' meditando su questo fatto, un po' come una macchina, no? Se io compro una macchina nuova, uno di voi, facciamo un esempio, Abele ha comprato una nuova macchina. Come si chiama la tua macchina?
Kia Ceed.
La Kia Ceed. Che lui ha comprato quella macchina, è sua. Immaginate se io dico, Abele, mi presti la tua macchina? Devo comprare un po' di concime, posso caricarlo dentro la tua macchina? Secondo voi lui sarebbe d'accordo?
Senza farlo.
Sì, 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 con la palla, no? O magari dico, sai, mi presti la macchina, devo fare una rapina domani. Posso usare la tua macchina per rapinare una banca? Secondo voi lui sarà d'accordo? No, io... c'è un esempio ridicolo, no? Ma Paolo dice, guarda che il Signore ha comprato te. Il tuo corpo, come una macchina, no? È un contenitore. Quindi non usarlo per fare rapine, per caricare lo sterco dentro. Però immaginate se io dico a Belle, guarda che domani arriverà il re d'Inghilterra, posso usare la tua macchina per prenderlo a portarlo in giro? No, guarda. No, è antipatico il re d'Inghilterra. Vabbè, posso portare il re dei re nella tua macchina?
No. Questa macchina dia bene.
Allora, un ultimo versetto in Romani 12, poi. Versetto 1. Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare il vostro corpo, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettevole a Dio. E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Secondo voi come accade questo rinnovamento della nostra mente? Attraverso la parola di Dio. Perché ognuno di noi, prima di conoscere il Signore, il mondo ci aveva condizionato mentalmente. Come ragionare, immagini che vedevamo. E Paolo dice, adesso, una volta eravate conformati da questo mondo, ricordate un attimo quando non eravate credenti, no? Qual era l'ultima moda nella scuola superiore, qual era l'ultimo modo di vestirci? Ci conformavamo, giusto? Anche se i miei tempi erano i tempi dei hippie, no, proprio la coda dei tempi di hippie, era l'anticonformismo, giusto? Ma anche quello era un conformismo perché ci conformavamo ai nostri compagni. E se tu non eri anticonformista, esatto, se, per dire, se io non tagliavo corti i capelli come Marines, mettevo la camicia bianca, lui era un conformista, ma in realtà era un anticonformista, perché non si conformava a tutto quello che facevano gli altri. E Paolo dice, prima di conoscere il Signore, vi conformavate a questo mondo, ma ora no. Non siate più conformati a questo mondo, non lasciate che il mondo vi addestra, ma lasciate che le vostre menti siano trasformate attraverso la parola di Dio, attraverso la comunione col Signore, attraverso la comunione fraterna, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Quindi Paolo, anche noi, dice, fratelli, presentate il vostro corpo come sacrificio vivente, perché è accettevole, è giusto che lo fate, perché Cristo ha fatto tutto per voi. E quindi è sempre, Paolo ci porta alla croce. E anche con i Corinzi, lui li ha ripreso, però l'ha ripreso nel senso, ha voluto tirarli in alto e vedere la loro chiamata, quella che loro sono in Cristo come figli di Dio, e poi anche di comprendere sempre di più quello che Cristo ha fatto per loro. E anche ieri nello studio che ha fatto Brian a Montebelluna, alla fine ha parlato del fatto che noi come credenti dobbiamo sempre sempre cercare di comprendere più pienamente quello che Gesù ha fatto e di renderci conto veramente di quello che Cristo ha fatto per noi. E quando veramente ci renderemo conto del grande amore che Dio ha versato per noi, saremo trasformati. Avrà un effetto positivo nella nostra vita. Quando ci rendiamo veramente conto di quello che Lui ha fatto per noi. Amen. Preghiamo. Signore, grazie. Signore, Tu sai come siamo fatti, Signore, che siamo polvere. E tante volte veniamo meno, Signore. Magari non andiamo con prostitute, però veniamo meno in altri modi. E magari non abbiamo portato un fratello in tribunale, ma abbiamo litigato pubblicamente con un fratello. E perdonaci. Signore, insegnaci veramente sempre di più di comprendere quello che Tu hai fatto per noi. Di veramente comprendere, Signore, quello che siamo in Te, come figli di Dio. Di comprendere sempre di più quello che Gesù ha fatto per noi. Di comprendere sempre di più il grande amore che hai verso di noi. E Signore, che ogni Tuo pensiero e ogni Tua azione è per nostro bene. Perché Tu sei un Padre che corregge i figli che ama. E noi siamo grati anche per questo. Signore, correggici, insegnaci di camminare sempre più nelle Tue vie. Perché anche la Tua parola dichiara che senza la santità nessun uomo vedrà Dio. E quindi anche questa sera vogliamo offrirci a Te, Signore, come sacrificio vivente. Aiutaci di ogni giorno a rendere la nostra vita completamente nelle Tue mani, nel nome di Gesù. Amen. Amen.